incoraggiato che questo capitolo 2 di Efesini, anche se così corto, ma mostra tutto il piano, tutto il proposito di Dio. È un riassunto del piano di Dio. Dal principio del nostro peccato, dove eravamo persi e dal quale siamo stati salvati, fino a diventare un edificio ed essere ben collegati assieme. Questo è il punto dove il Signore ci vuole riportare sempre di nuovo, che non ci perdiamo in altre cose. Questo versetto 19 mi è così prezioso. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti. Vorrei aggiungere qualcosa di stamattina. Si è stato parlato di legno, due assi di legno. La matematica celeste 1 più 1 diventa 1.
Vom Südreich, von Juda und
Nordreich, ja? Und beide lì in Ezechiele sarà scritto del regno del sud e del regno del nord, e nella mano del profeta sono diventato uno. Dio vuole avere un singolo popolo. La sua gloria non la vedi se il suo popolo è diviso. Perciò lui brama così tanto l'unità. E in Ezechiele vediamo poi come le ossa vengono vivificati. Gloria al Signore, il Signore ci ha vivificati, ma non solo così, ma per il suo proposito. E poi mi sono reso conto che c'era un altro legno che ha anche tanto a che fare con Efesini. E lo vediamo in Esodo. Vediamo il popolo di Israele come è uscito, sono salvati da questo terribile Egitto e tutto l'esercito del Faraone è stato annegato nel Mar Rosso. Hanno cantato, hanno gioito, hanno ballato per il Signore. Ma poco dopo è venuto qualcos'altro, un'altra situazione. Era il primo esame. Anche nella nostra vita cristiana ci sono degli esami. Hai visto la vita di chiesa? Alleluia, il Signore mi ha chiamato per la sua casa, sono un membro del suo corpo, sono una pietra vivente per l'edificazione. Tanti di noi l'hanno già visto e l'hanno goduto, ma poi entri. Arrivi a una certa acqua e dici, ma non è possibile. Se la benedizione sta sulla Chiesa, come può essere che dobbiamo bere dell'acqua amaro? Da dove viene? Che cosa ho sbagliato? Un'acqua amara. E subito ci sono state le accuse contro Mosè. Hanno detto, Mosè, ma perché ci hai portati fuori dall'Egitto? Non possiamo neanche bere questa acqua. Erano tutti assetati. Anche noi come cristiani siamo assetati. Non è che siamo diventati una volta cristiani e non abbiamo più sete. No, abbiamo bisogno sempre, ogni giorno, di acqua di vita. Abbiamo bisogno di essere rinfrescati da Dio. E in Esodo 15, versetto 22 in poi, cioè poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso. Ecco, poi il 23 dice, quando giunsero a Mara non potevano bere l'acqua di Mara perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo, che beremmo? Egli gridò al Signore. Qui vediamo, se non abbiamo delle soluzioni, La soluzione migliore è gridare a Dio. Puoi parlare tanto e discutere tanto, forse riesci a trovare un compromesso, ma non riesci a trovare questa pace. Ma nel Nuovo Testamento non c'è soltanto uno che grida al Signore, ma in Efesini 2, versetto 18, dice: perché per mezzo di Lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Tutti quanti, se c'è qualcosa di mezzo di noi, qualcosa di amaro, entrambi abbiamo questo accesso medesimo, in un medesimo spirito. Abbiamo lo stesso medesimo spirito e possiamo venire a cedere al Padre. Ed è da meravigliare che se è stato, non c'è stata pace, per esempio, nella famiglia tra marito e moglie, e andate assieme, prendete questo accesso al Padre, ed è a stupirsi che sempre, ogni volta, c'è una simile esperienza. Ad un certo punto c'è pace, possiamo amarci a vicenda, possiamo accettarci a vicenda. Non discutiamo, non facciamo dei compromessi, uno sta su una posizione, l'altro dall'altra posizione, no, veniamo dal Signore. Veniamo semplicemente dal Signore. E se c'è qualcosa che non funziona nella Chiesa, va dal Signore. Non abbiamo sempre una soluzione, ma abbiamo il Signore. Non sappiamo sempre come possiamo interpretare certe cose, ma possiamo sempre venire al Signore. E Mosè qui gridò al Signore. È un esempio per noi. Se gridi al Signore, vuol dire che sei veramente in imbarazzo, che non hai più altra soluzione. Ha avuto questo compito di portare fuori il popolo di Israele. E ecco, quando ha ricevuto il compito, gli è stato affidato, aveva già 80 anni e lui voleva rifiutarlo, ma Dio doveva convincere di accettare questo compito. E qui vediamo che deve ascoltare tutto questo mormorare del popolo contro di se stesso. E cosa deve fare? Lui va dallo stesso Dio che gli ha dato questo compito. E questo indirizzo è molto importante nella vita di Chiesa. Ovunque tu vai e hai un problema, a volte puoi andare da qualcheduno che ti aiuta. Dove ricevi aiuto anche per la tua anima, puoi parlare con gli altri, ma l'aiuto più grande è quando vieni portato dal Signore, quando prendi questo accesso al Padre. E che cosa è successo? Che cosa è successo quando Mosè ha gridato? Questa acqua divenne dolce. E vediamo qui che il Signore gli mostrò un legno. Non sappiamo quale legno fosse, ma Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. Divenne dolce. Persino. Ci sono delle situazioni amare nella nostra vita, ma se veniamo dal Signore, la situazione la possiamo accettare. Non è più così amara per te. Abbiamo bisogno di una tale esperienza. Abbiamo bisogno di questa esperienza del legno quando vogliamo edificare la Chiesa. Lì dove il Signore ha già terminato tutto ciò che può portare, creare dei problemi del nostro proprio io. Ma il Signore ci mostra un legno. Lui per me è andato sul legno. Lui ha terminato il mio proprio ego, proprio io. Questo mi libera. Noi non siamo più in noi stessi, ma siamo in Cristo, come dice Paolo ai Romani. Ritenetevi morti. Ecco, puoi tener conto che tu sei morto. La vita di un cristiano inizia con la morte. Nel mondo tutto inizia con tanta speranza e poi termina con la morte. E la tua vita cristiana inizia con la fede e col battesimo. Già il primo sepolcro. Ma vieni sepolto, ma sei così gioioso perché il tuo vecchio io è stato terminato. Ciò che ha sempre ostacolato l'edificazione è già stato trattato a legno. E col battesimo ci rendiamo uno con la morte di Cristo. Specialmente quando si tratta della Chiesa abbiamo bisogno della croce. Lo ha già reso chiaro a Pietro, quando lui dice, tu sei il figlio del Dio vivente. Dice, io edificherò la mia chiesa su questa roccia. E le porte dell'Hades non potranno vincerla. Sarà stata una rivelazione meravigliosa, ma poco dopo Pietro, nel suo essere naturale, ha reagito quando il Signore ha parlato della sua morte e risurrezione. Il Signore l'ha corretto e gli ha mostrato. Ma è importante, se non portiamo la nostra croce, se non impariamo a farlo, non facciamo parte e manchiamo tutto. Il Signore vuole edificare la sua chiesa e io non sono pronto a prendere la mia croce. Allora non ha parte della vita di chiesa. Questo è l'inizio, la sua morte e risurrezione. In questo breve capitolo il Signore lo rende così chiaro. E continuiamo con il versetto 19. Volevo solo parlare del versetto 19 e 20 stasera. Ma dice qua, così dunque non siete più né stranieri né ospiti. Perché? Ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Dei concittadini. Tu fai parte. Sei un membro della famiglia di Dio. Siamo membri della famiglia della sua abitazione, della sua casa. E noi ne apparteniamo. Nessuno di noi spero che sia uno straniero o un ospite qui. Qualcuno è la prima volta su una conferenza? Sì? Potete ben alzare il braccio. Non ritenerti mai come un ospite o un straniero nella Chiesa. Io ho un piccolo nipotino che viene a casa nostra, sa esattamente cosa c'è e lui prende le cose che conosce e anche aiuta. Io faccio un po' di fuoco nel camino. È 6 anni che è, lui pulisce un po' il vetro. L'ha imparato da me di pulire prima il cammino e poi accendere il fuoco. Poi toglie la cenere e poi fa fuoco. È il suo compito. Non glielo devo neanche dire. Lui quando viene lo fa sempre. Altri diranno, beh, fare ogni giorno un fuoco è un po' faticoso. No, ma da noi, nella mia casa, fa parte della nostra vita. E lui quando viene lo fa semplicemente. E così è anche nella vita di Chiesa. Noi facciamo parte della casa di Dio, della famiglia di Dio. Nessuno deve venire nella Chiesa solo per sentire una buona riunione. Tutti la cristianità è così indirizzata verso il creare una riunione, un culto. Tutto deve essere perfetto, la perfezione. E quando vieni c'è uno spettacolo. Viene scelta una parola precisa nel momento giusto. La preghiera è stata già provata prima, puoi andare davanti, hai un compito di recitare una preghiera, poi c'è una bella musica. È tutto reso in modo perfetto, così che piacevole all'anima. E poi vieni nella vita nella chiesa, in una riunione della chiesa e trovi che ci sono tanti difetti. No, noi vogliamo che il Signore edifica in verità la vita di chiesa. Lo spettacolo c'è ovunque. Ma come cristiani dobbiamo fare uno spettacolo cristiano. Abbiamo bisogno dell'edificazione della Chiesa dove ognuno può partecipare, ma non nel senso di cosa sai fare bene, abbiamo bisogno di te in questo o in quell'altro ambito. No, dobbiamo partecipare nello spirito, abbiamo un compito spirituale nella vita di Chiesa. Nessuno è un professionale che riesce a predicare, fare quello e quell'altro. Ma siamo tutti fratelli, siamo tutti fratelli e sorelle che hanno ricevuto qualcosa di Cristo. Noi tutti abbiamo questa responsabilità. Sei un concittadino dei santi. Anche tu sei uno dei santi, ne fai parte. Sei un santo. È un membro della famiglia di Dio, non ospiti né stranieri. Non sederti nell'ultima fila e ad osservare gli altri. Osservare è così facile. C'erano i campionati del mondo di calcio adesso e la gente stava davanti alla TV e può sempre osservare e ognuno sa meglio come dovevano andare le cose, sanno giocare meglio dei giocatori che sono in campo e criticano e fanno ecco il tutto. È una cosa molto diversa se sei tu quello che sta sul campo. Noi siamo tutti sul campo, noi tutti siamo lì in questo campo ad eseguire il piano di Dio, e il Signore vuole che noi ci prendiamo le nostre responsabilità. I primi cristiani non erano passivi, sono stati tutti riempiti dello Spirito Santo, hanno tutti parlato, e così è stata edificata la Chiesa, la vita di Chiesa, e così viene anche compiuta. E questa famiglia, questa casa di Dio la vediamo più volte nel Nuovo Testamento e anche a che fare con l'economia di Dio. c'è un tipo di organizzazione. E in Efesini 3, versetto 2, per esempio, leggiamo: senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi. Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Lui ha parlato di questa rivelazione del mistero. Anche in capitolo 6, versetto 10, vediamo un altro versetto. Capitolo 3, 6 a 10 dice: vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. 8 a 9, a me, dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. 10, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. E questo è l'economia di Dio. Questo ha a che fare con la dispensazione. E non è fatto solo tanto di regole. Non ci sono regole di casa, di fare tutto in modo giusto e poi tutto va bene. No, questo... Questa casa ha a che fare con la dispensazione delle insondabili ricchezze di Cristo. È questo di cui parla Paolo. Lui è così grato di poter dispendere la grazia. Anche tu vuoi essere un amministratore di una persona ricca, qualcuno che ha tanti beni, allora puoi amministrare. L'amministrazione significa solo dispensare. E ecco, non dobbiamo risparmiare nella casa di Dio. Lui è così ricco per tutti noi. Primo Pietro 4, versetto 10. Primo Pietro 4, versetto 10. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Poi continua: se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Noi non parliamo solo quello che ci passa per la mente, noi parliamo affinché Dio possa parlarci. È per questo che ti ha dato una bocca, affinché Lui può parlare. Non è una piccola cosa. Anche le nostre testimonianze non è solo perché noi abbiamo anche dispensato i nostri pensieri o abbiamo partecipato anche noi a una riunione. No, è Dio che deve parlare attraverso di noi tutti. Non deve essere una relazione lunga. Se uno compie un servizio, lo faccio come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Anche se tu forse non sei capace di fare le cose, Lui vuole che la sua capacità venga esposta. È completamente contrario come nel mondo. Nel mondo tutti cercano i talenti. Ma il Signore ci fa far parte della sua amministrazione.
E
poi dice affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. In Efesini 1 lo vediamo pure. Efesini 1. Oh, un altro versetto. Efesini 1, 9 a 10. Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Lui ha un mistero, un disegno benevolo. Vuole avere qualcosa per se stesso. Quando Gesù è stato battezzato, il Padre ha parlato dal cielo con la sua voce. Questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto. E oggi cosa dice oggi? Facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Per realizzarlo, quando i tempi fossero compiuti, esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Questa è l'economia di Dio, di raccogliere veramente tutto sotto di Cristo. Questa grazia è così ampia e dobbiamo discernere tutti quanti questo. Leggiamo adesso in 1 Timoteo 1, versetto 4. Prima lettera a Timoteo 1, versetto 4. O anche versetto 3. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efeso, per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. E qui si tratta veramente di promuovere l'economia di Dio nella fede. E di questo tutti quanti siamo capaci. Abbiamo bisogno del giusto atteggiamento del cuore, della giusta vista. Impara di afferrare la parola in fede, in primo luogo per te, per poi poterlo dispendere agli altri. Questo è il piano di Dio, che è ciò che porta avanti il piano di Dio. A volte devi anche pronunciare delle cose che non sono così gradevoli, ma li puoi dire in un modo di distruggere qualcosa, o puoi anche dirlo nel modo di aiutare gli altri. Questa casa ha tanto a che fare con la giusta amministrazione, di aiutarci a vicenda. Abbiamo parlato tanto della pace in questi giorni, che Lui è la nostra pace. E mi è venuto in mente un versetto, un Salmo 120, versetto 7, è già stato menzionato una volta. Dice, io sono per la pace, o io sono pace. Sono la pace. Ma quando parlo, essi sono per la guerra. Io sono per la pace, ma quando parlo, essi sono per la guerra. Questo spesso è la testimonianza di noi. Se noi diciamo non solo che vogliamo edificare la Chiesa, siamo per l'unità dei cristiani, ci sono così tanti che sono contro. Hai generato una guerra, volevi portare pace, ma poi c'è guerra. Signore Gesù. E un altro versetto è in Salmo 85, 11. Salmo 85, versetto 11. Ah, è versetto 10 in italiano. La bontà e la verità si sono incontrate. La giustizia e la pace si sono baciate. La bontà e la giustizia e la pace non sono contrari, sono entrambi Cristo. Solo in Cristo puoi metterli assieme. Perché si tratta solo di giustizia, non avremmo mai pace. Avremmo più pace. Se tutti noi siamo concentrati solo sulla nostra giustizia, ma con Cristo è diverso. Lui è la giustizia, è il giusto e ci è diventato giustizia. E Lui è anche la nostra pace. Lui ha reso giustizia essendo il giusto. A volte vogliamo decidere le cose in modo giusto, ma ci dimentichiamo che Lui è la pace. Questa pace è così importante, così preziosa, così grande. Ma senza la giustizia di Cristo non c'è pace. Entrambe le cose vanno assieme. Ha tutto a che fare con questa meravigliosa economia di Dio. Negli ultimi mesi abbiamo visto che la sua sposa viene preparata per essere pronta. E in Luca 12 c'è anche un amministratore con il quale tanti di noi si sono già visto negli ultimi mesi.
Wer also ist der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, dass ihnen zur rechten Zeit die angemessene Speise gibt? Zur rechten Zeit die angemessene Speise. Also dieser Haushalter, wie gesagt,
c'è un amministratore che dà nel giusto momento un buon approvvigionamento. Purtroppo non ho sentito il versetto giusto. È Luca 12. Più tarda il Signore, più noi ci accontentiamo e ci addormentiamo. E cosa ti può aiutare a rimanere sveglio? Una cosa è di imparare a dare cibo agli altri. Non venire nella riunione di casa e aspetta cosa il Signore ti va a dire. No, prepara qualcosa nel tuo cuore. Impara a portare cibo. Alcuni non sanno cosa significa cibo. Significa che qualcosa che ci nutre da Dio. La sua parola è il nostro cibo. Ma non solo la parola che sta scritta qui. ma anche la parola che viene parlata da Dio, la parola che si muove, che si agita in te. E c'è anche che dobbiamo lasciare dimorare riccamente la sua parola in noi. Voglio vedere ancora di più che noi ci occupiamo della parola. La parola è così meravigliosa, così piena di cibo. È insondabile. E questo pomeriggio abbiamo avuto un po' di comunione. Noi sottolineiamo spesso che godiamo la parola. Ma cosa vogliamo dire con questo termine? Cosa significa di ripetere una parola dopo l'altra, dire Amen? Questo è buono, non è sbagliato. Mangiare, passa, parola dopo parola, la Bibbia è importante, di pregare su ogni parola. Ma è anche così meraviglioso di leggere passi nella Bibbia, di capire anche come è connesso l'una parte con l'altra. Ho letto un versetto qui e poi mi viene in mente un altro passo e leggi quest'altro versetto e noti come la parola si apre sempre di più a te. Come questa parabola con i quattro terreni del cuore, dove il seme cade sulla buona terra, sono quelli che capiscono la parola, che entra, cioè la parola entra nella mente, che tu la muovi, la agiti in te e la fai lavorare. Puoi perderti anche nella parola. Dobbiamo prendere gusto della parola. Questo breve capitolo di Efesini 2 deve renderci ancora un po' più golosi. Abbiamo letto in questo Efesini 2, ma abbiamo toccato tanti altri versetti che vanno assieme. Portiamo cibo dalla parola. Vediamo qualcosa nella Bibbia. Quando ho sentito stamattina questo versetto dei due legni che diventano uno, non l'ho mai ancora visto in questo modo. E ho avuto voglia di entrare ancora più profondamente in questo passo. Questo è ciò che Paolo dice della sua economia. In Colossesi capitolo 1 dice che ha ricevuto il compito di completare la parola. Lui non ha aggiunto qualcosa alla parola, ma ha aperto tutti questi brani. Leggi un piccolo passo di Melchisedec nell'antico patto e poi tanti capitoli del sacerdozio secondo Aronne. E in Ebrei vedi che viene menzionato che questa è la cosa principale. Non si tratta solo di lettera. No, è la parola e lo spirito che è importante. Non è una parola morta per te, è una parola vivente, vive. Da alcuni ho già visto che hanno preso degli appunti nella Bibbia. È buono, fallo. È ancora di più, rimane in te. Se tutta la tua Bibbia è piena, allora prenditi una nuova Bibbia e ricomincia da capo. E tu noti, se sottolinei qualcosa e se prendi degli appunti, noti che si aggiunge sempre un qualcosa e alla fine tutta la parola è importante per te, perché è sottolineato tutto. Lui ci vuole portare dentro in queste ricchezze. Non dobbiamo solo udire domenica dopo domenica o su internet qui e lì. Noi dobbiamo imparare a scovare nella parola e dobbiamo diventare ancora più chiari. Signore Gesù. Adesso continuiamo. E questo amministratore qui in Luca 12, vediamo che lui veramente amministra bene, ma vediamo anche gli altri che iniziano a ubriacarsi, a mangiare, bere, a picchiare gli altri. Invece di cercare la pace con loro. Anche questi schiavi sono schiavi del Signore. Non voglio picchiare un altro schiavo. Signore Gesù. Anche qui vogliamo osservare la pace, che è importante per noi. Perché il Signore cerca l'unità della Chiesa. In Efesini 2 vediamo qui l'edificazione e l'unità della Chiesa è così importante per il Signore, è così cruciale. Questo il Signore ce lo ha lasciati. In quest'ultima grande preghiera prima di essere imprigionato e essere crocifisso, una grande parte di questa preghiera era per noi, che diventeranno credenti per mezzo della parola di altri discepoli, che tutti siano uno, affinché il mondo riconosca che tu mi hai mandato. Alcuni di noi hanno sicuramente già sentito questo argomento, sì, ma voi cristiani non siete uno. E l'ho riscontrato più volte quando ho parlato sulla strada con persone. E questo argomento non c'è nient'altro da aggiungere, purtroppo è così, sì. È il nostro peccato come cristiani. Abbiamo mancato qualcosa. Abbiamo perso qualcosa. E questo il Signore lo vuole riguadagnare, ma non crea l'unità per ogni prezzo, come la Chiesa Cattolica. Non devono essere uno, sono l'unica Chiesa, anche se ci sono tante cose che sono dentro. E se guardi cosa fanno lì, se apri un po' gli occhi, dici no, questo non può essere l'unità della Chiesa. Sono stato in Italia poco fa e a volte ascolto una radio italiana e ho ascoltato Radio Vaticano. Mi sono detto sì, adesso me lo ascolto. E non era null'altro delle preghiere aggiunte, 7 volte l'Ave Maria, 1 volta il Padre Nostro. E così è andato avanti e avanti. E mi sono chiesto, ma che cos'è questo? Esiste veramente che c'è gente che pregano a Maria, una donna che è morta più di 2000 anni fa? e pensano che sia la regina del cielo che sia ascesa e viene adorata di più del nostro Padre Celeste. Lui riceve solo un Padre Nostro e lei riceve 7 Ave Maria. Ero sconvolto. Una persona che pensa in modo chiaro deve notare che c'è qualcosa che non torna. Ma milioni di persone sono sviati. E questa è solo una piccolezza qui, ciò che io vi sto raccontando, in confronto di tutte le cose che succedono lì. No, questa non è la Chiesa che cerchiamo, l'unità della Chiesa. Purtroppo non si riesce a guarire questa Chiesa cattolica, come l'ha anche già notato Lutero all'epoca. Il Signore ci mostra una via come possiamo edificare in unità la Chiesa. Non dobbiamo aspettare un altro tempo finché finché arriva un'altra epoca. No, noi tutti siamo una pietra vivente per l'edificazione della Chiesa. Conta ciò che facciamo noi, e noi possiamo afferrare l'unità. In Efesini 4 dice: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Verso 1. Degno della vocazione. Qual è questa vocazione? Per la casa di Dio. Siamo un membro al corpo di Dio. Questa è una grande, alta vocazione. Cosa c'è da fare qui? Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Così inizia. In ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Fratelli, io sono così grato al Signore che sono nella vita di Chiesa, che fino al giorno oggi vengo portato in umiltà e mansuetudine, con pazienza, e sopportato dagli altri. Questo è l'amore di Dio, è la sua pazienza. Lui ha creato un tale ambiente dove noi possiamo sopportarci gli uni gli altri, e dobbiamo sforzarci di conservare l'unità dello Spirito, afferrarla. Non dobbiamo produrre unità, ma conservare questa unità. Puoi anche organizzare un'unità. Puoi avere dei pastori, dei preti, della gente che cerca di unificare cristiani. Tutto è già stato provato. Spesso anche. Ma il problema è il proprio io che ostacola. Tutti vogliono edificare qualcosa per se stessi. Come dice Paolo, ognuno cerca la cosa propria, non ciò che è di Cristo Gesù. Il Signore vuole avere la sua Chiesa. Chi si interessa della sua Chiesa? Chi si unisce a Lui? Dobbiamo ammettere che non è la maggioranza. Tanti vogliono essere così. Cristiani vanno lì domenica, poi fai un dono, hai fatto qualcosa di giusto per la tua coscienza, poi torni a casa. E sei un cristiano fedele, per così dire. Ma la vita di Chiesa è una cosa diversa. Significa che io sono una pietra vivente nella casa di Dio. Non sono cristiano soltanto la domenica. abbiamo una vocazione molto diversa e dobbiamo vivere e comportarci in modo degno di questa vocazione. E c'è questo vincolo della pace. Noi siamo un corpo, uno spirito, un solo Signore, un solo fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Versetto 5 e 6, di Efesini 4. Non possiamo aggiungere null'altro a questa unità. Non dobbiamo lasciare, togliere niente e non dobbiamo aggiungere niente. E non è un'esperienza spirituale che ci connette. Anche una visione puoi perdere, prima o poi. Ma questa unità dobbiamo veramente, dobbiamo veramente conservare questa unità. Questa unità spirituale, e a volte c'è questo argomento che siamo tutti un po' divisi, ma nello spirito siamo uno. Questa è una scusa, nello spirito siamo tutti uno, ma questa edificazione deve essere pratica, e lo leggiamo anche quando è nata la Chiesa, e lì possiamo vedere come è stata fatta la Chiesa. In Atti degli Apostoli 4:32 dice: la moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore e di un sol anima sola. Cos'è questo? Non vi era chi dicesse su alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Erano d'un sol cuore e d'un'anima sola. È meraviglioso. Se io posso fidarmi di te, tu ti puoi fidare di me. Noi possiamo fidarci. Noi ci amiamo a vicenda. Questo è meraviglioso. Questa è la famiglia più preziosa che esiste. Non hai bisogno di dividere la tua eredità, perché tutto appartiene a tutti. E così questo mezzo non ha durato a lungo, ma questo fatto che ci amiamo a vicenda, che apparteniamo tutti alla stessa famiglia, che siamo uno, di un solo cuore, di un'anima sola, questo è nel DNA della Chiesa. E leggiamo in Primo Corinzi, capitolo 12, l'abbiamo già letto una volta, con versetti molto importanti, che se si tratta dell'unità, versetti 12 e 13, Primo Corinzi 12:13, perché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Questo Cristo ha tante membra, ma è un corpo. Ha un corpo con tante membra. È così grande, troppo grande per noi. Tu sei un membro del corpo di Cristo. Questo è grandioso. Non è solo una dottrina, una metafora. Questa è la nostra realtà. Non dici che siamo come un membro o come un corpo di Cristo. Noi siamo membra del suo corpo. E ci rende tutti molto speciali, ci santifica, ci onora, è una grazia enorme di poter essere nel corpo di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito. Non sei stato soltanto battezzato con un unico spirito? Alcuni parlano di uno battesimo spirituale e delle esperienze spirituali, ma il battesimo, questo battesimo qui, è battezzati in un spirito, in un corpo. Questo è il battesimo normale. Per tanti non è normale, ma è così semplice. Io credo al Signore Gesù, lo accetto nella mia vita, ricevo la sua vita, ricevo la salvezza dei miei peccati e mi faccio battezzare. Cosa succede? Io vengo trasportato nel corpo di Cristo. E nel corpo di Cristo cosa succede? Eravamo forse giudei, greci, tedeschi, francesi, spagnoli, schiavi, liberi.
Abbiamo
tutti abbeverati di un solo spirito. Non è meraviglioso? Non sei solo battezzato nello spirito, nel corpo, ma sei anche abbeverato di questo solo spirito. Se metto una spugna nell'acqua, allora è piena d'acqua. Così veniamo anche abbeverati di questo spirito. Gloria al Signore. Questa unità è così preziosa. E questa unità la possiamo sperimentare nella Chiesa. E questo è il piano di Dio. Lui mette veramente, sottolinea queste cose, l'unità. E se noi la sottovalutiamo, c'è una grande conseguenza. Gesù ha detto una volta,
o
Gerusalemme, e intendeva il popolo di Israele, o Gerusalemme, quante volte ho cercato di raccogliere i tuoi figli, ho sempre cercato di avere questa unità. Che lodano il loro Dio, che conoscano il loro Dio, che siano una testimonianza per Lui. Ma loro non hanno voluto. Vogliamo tenere questa unità? Amen. Non sento la vostra voce.
Oh
Signor Gesù. Ricevi questa unità, questa Chiesa in unità. Il Signore ha iniziato qualcosa di noi, ma non sappiamo come andare avanti. Non dobbiamo sapere tutto. Non sapevamo 3 anni fa cosa dovremmo passare fino ad arrivare a quest'anno qui. E anche per futuro non possiamo dire tanto, ma possiamo consacrarci per il Signore, per l'edificazione della Sua Chiesa in unità nel nostro luogo. E possiamo dire al Signore, non voglio essere un ospite, non voglio essere uno straniero, voglio essere coscientemente un membro della Tua famiglia, della Tua casa. Voglio essere lì, voglio consacrarmi. Questo è ciò che il Signore vuole dirci stasera. E questa Chiesa ha un fondamento, lo vediamo in capitolo 2, versetto 20, prossimo versetto. Versetto 20 dice, siamo edificati sul fondamento. Sì, c'è un fondamento fisso. Cos'è il fondamento? Il fondamento è sempre Cristo. Ma qui è molto pratico, dice, fondamento degli apostoli e dei profeti. Essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Qui entriamo già nell'architettura della casa, ho già sentito qualcosa di ciò, che il fondamento è molto importante per un edificio. Non costruiamo niente sulla sabbia. Sabbia significa sì, abbiamo una buona idea, abbiamo gente brava che riesce a farlo e edifichiamo qualcosa. E poi la gente se ne va e l'edificio crolla. Tutto termina. Il nostro fondamento è su una roccia che è Cristo. E quando Pietro ha ricevuto questa rivelazione, lui dice: su questa chiesa voglio edificare la mia casa. E questo edificio rimane in eternità, non solo per 10, 20, 100 anni. No, questo edificio rimane, c'è già da 2000 anni, ma rimarrà in eternità. Leggi l'Apocalisse, dove vedrai una meravigliosa città, la Nuova Gerusalemme, e le fondamenta, le pietre lì, sono i 12 apostoli. Questa è l'architettura di Dio, è il suo modo di edificare. Lui viene in Cristo. Cristo è la roccia sul quale viene edificata la Chiesa. E Cristo è anche la pietra angolare su quale viene indirizzato tutto l'edificio. E connette anche i muri assieme. Ci sono i pagani e i giudei che vengono messi assieme. Le persone così diverse vengono messi assieme. Pensi che, ma come possono andare assieme queste persone? Sì, perché c'è Cristo come pietra angolare che li connette. Se ci indirizziamo a qualcosa di diverso, allora non ci abbiamo problemi. Ma nella Chiesa impariamo a indirizzarci verso Cristo. E perciò io invoco tante volte al giorno: Signore Gesù, ho bisogno di te. Ho bisogno di questa pietra angolare meravigliosa per edificare la tua chiesa. Che cosa dobbiamo fare? Hai un'idea per il Vangelo? Partiamo, ma cosa facciamo? Sono così incoraggiato nel vedere come il Signore in Atti mostra ai fratelli cosa fare. Loro vanno alla pietra angolare, si radunano, pregano, digiunano e il Signore parla. Ci sono tanti fratelli diversi che vengono assieme lì, persone così diverse tra di loro, ma in Cristo, focalizzati su Cristo, indirizzati verso Lui, sono stati utili per Lui. Vogliamo che il Signore ci può usare. Il Signore vuole fare tanto con noi. Ne sono convinto, siamo importanti per il Signore. Signore Gesù. E il Signore ci ha dato un fondamento sul quale possiamo edificare qualcosa. E questo fondamento degli apostoli, dei profeti, ha molto a che fare anche con la parola. La parola è meravigliosa. Ci sono tanti profeti dentro. Apostoli hanno ricevuto la parola e è stata scritta per noi. Puoi prendere sempre la parola. La parola è la nostra base. Perciò la Chiesa viene edificata sulle fondamenta degli apostoli e dei profeti, con Cristo come pietra angolare. Così anche la prima Chiesa è già stata edificata. In Atti 2:22 leggiamo: sono più di 3000 anime che sono state aggiunte in quel giorno
der Lehre und Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Das heißt, sie haben sich auf diesen Christus ausgerichtet. Das machen die Apostel. Sie haben alle immer wieder auf Christus zurückgeführt.
E un altro versetto dice che sono stati tutti assieme giorno per giorno, anche da Giovanni possiamo imparare come lui li riporta tutti al principio, che ci lascia una parola così preziosa, il suo Vangelo, le sue lettere, l'Apocalisse è una base per noi. Ha ricevuto tanto dal Signore per ciò che ha bisogno della Chiesa. È tutto scritto qui in questa parola. Chi ha un orecchio può udire. Ai miei scolari ho sempre detto, chi sa leggere è in vantaggio. Noi tutti possiamo leggere. La maggior parte di noi sa leggere, anche se tanti di noi si occupano tanto di immagini e di video, ma la parola è importante, diventa un'immagine per te, davanti a te. E noterai la gloria di Dio in questa parola, che è base su questa fondamento degli apostoli e dei profeti. E noi tutti conosciamo il Signore, noi conosciamo tutti questa pietra angolare, non solo uno, non qua il fratello Thomas o Helmut o qualsiasi conoscano questa pietra angolare. Se vogliamo sapere qualcosa dobbiamo venire da loro. No, tutti conosciamo il Signore, tutti quanti. Questa è una promessa che tutti lo possiamo conoscere, dal più piccolo al più grande. Questo è il desiderio di Dio. Non abbiamo bisogno di un interprete, un mediatore. No, abbiamo la parola, possiamo andare direttamente da Cristo. E adesso stiamo già edificando. In ogni luogo è un po' diverso, ma il principio è sempre lo stesso. Dobbiamo tutti imparare a edificare. L'ultimo versetto che voglio citare, 1 Corinzi 3, quando Paolo ha notato che certe cose non vanno bene, ha scritto questo ammonimento. Hanno litigato, si sono divisi, cioè che non ha nulla a che fare col piano di Dio. Dice, Cristo è forse diviso? Dice, ma non vi ho dato del latte, perché non siete capaci di mangiare del cibo normale? Non posso parlare con voi come con gli adulti. E stanno già litigando se Paolo o Kefa o Apollo. Ci siamo solo servitori. Chi è Paolo? Chi è Apollo? Sono servitori, versetto 5, per mezzo dei quali voi avete creduto. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Anche se c'è un fratello che ha un certo dono, non rendilo di fare qualcosa. Danneggi te stesso e danneggi lui. Non è il nostro indirizzo nella Chiesa. Se un fratello così predica, non è così interessante. No, questo nella vita di Chiesa non ha uno spazio. Il Signore ha bisogno di noi tutti e ci utilizza come vuole Lui. Ma se non siamo maturi, allora reagiamo sempre così. Cerchiamo sempre di ingrandire delle persone o delle cose o degli aspetti della Bibbia che ci sembrano essere grandi. Il Signore deve darci grazia. Poi verso 10 dice: secondo la grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto, a volte dice, a un certo posto, dice, qui dice come un esperto architetto, un'altra volta dice come sono il più piccolo di noi, di tutti quanti, più misero. Ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Ognuno bada a come vi costruisca. E non parla solo dei grandi architetti che vengono dopo di lui, ma parla di noi tutti. Ognuno di noi deve badare come costruisce. Ci sono tante possibilità di costruire. E qui viene spiegato ancora di più, dice, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Tutto è già preparato. Cristo Gesù è il fondamento. Ora, se uno costruisce su questo fondamento, se chiedi il Papa a Roma su che cosa costruisci, lui dice su Cristo. Ma se uno che costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo lo renderà visibile, perché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Un giorno arriverà un tale fuoco. Il Signore ci ha già mostrato tante cose nella vita di Chiesa. Noi abbiamo l'occasione di edificare con oro, argento, pietre di valore. Ci sono tante cose preziose da trovare nel fiume di vita. Con la comunione del Signore guadagni oro. È come stare a un fiume e trovi dell'oro dentro. Va dal Signore, apri la parola, leggi la parola attentamente con lo Spirito e noti che puoi trovare dell'oro. E sempre quando porti un pezzo di oro nella chiesa, allora arricchisci anche gli altri. Il Signore è così ricco. A volte sperimenti questa ricchezza solo quando lo invochi. In Romani 10 dice: è ricco per tutti quelli che lo invocano. Noi edifichiamo sulle fondamenta. Noi tutti stiamo edificando. E secondo Galati siamo anche tutti seminando sullo spirito o sulla carne, su ciò che riceviamo dal Signore, con oro, argento e pietre di valore. E se il Signore può cambiare qualcosa in noi, ci rende ancora più preziosi. Questo crea la sua gloria in noi. Ed è ciò che il Signore si aspetta di noi, e perciò ci ha dato tutto, ci ha dato a disposizione tutto quanto. C'è dell'oro, c'è dell'argento, siamo redenti da tante cose, siamo stati salvati fuori. Questo è l'argento, e sperimenti dell'oro, sperimenti come vieni trasformato, come una pietra preziosa. Non voglio entrare in merito, ma voglio solo dire che ci sarà un giorno dove tutto verrà esaminato, e più si avvicina questo giorno, più dobbiamo prepararci. Io voglio guadagnare ancora più oro. Se guadagno l'oro, lo posso guadagnare in tante occasioni. Se abbiamo comunione, guadagniamo oro. Se sono assieme ai fratelli, è così prezioso. Ogni riunione è così preziosa. Ogni comunione con un fratello, con una sorella è preziosa. Un tempo da passare con il Signore è prezioso. È materiale eterno. Oro, argento e pietre di valore rimangono fino all'eterno. Non può essere... Non è corruttibile. E poi ci sarà il giudizio e poi rimanere davanti al Signore, non sarai svergognato. E legno, fieno, è ciò che siamo capaci, paglia, è ciò che possiamo produrre noi da uomini, ma è qualcosa che svanisce. Il fiore su un prato, ci sono tanti fiori che passano subito, svaniscono, ma noi siamo rinati da un seme incorruttibile. Noi costruiamo su questo fondamento su Cristo. Non è che siamo persi se edifichiamo con legno, fieno e paglia, ma tutto svanirà. Tutta la tua opera che hai costruito di legno, di fieno, di paglia, non passeranno il fuoco, saranno salvati, ma come passare per il fuoco. Vogliamo aver guadagnato qualcosa di Cristo quando il Signore torna. E qua non parla solo dei grandi architetti, parla di ognuno di noi. E dobbiamo degli amministratori dell'insondabile ricchezza di Cristo. Non siamo né stranieri, non siamo né ospiti, spero che tutti l'hanno capito stasera. Noi siamo i protagonisti nel piano di Dio. Noi ci serviamo a vicenda e costruiamo quel materiale giusto, sul fondamento giusto. Lode al Signore. Amen.